Perfetto Mondo.
3 days ago, I took the oath of office and we began the golden age of America. Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around $1 trillion. I think they'll do that because we've been very good to them. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately.
Giulia, buongiorno. Allora, raccontaci.
Anche
tutto.
Oggi, insomma, sentiamo la voce di Donald Trump, perché ieri ha fatto questo attesissimo video intervento di circa un quarto d'ora per parlare con chi era presente al World Economic Forum di Davos. E diciamo che ognuno ha preso un po' la parte, o ha sottolineato sui giornali di oggi la parte che forse più riguarda un certo paese o una questione che sta a cuore, appunto, ai diversi paesi. La parte che abbiamo sentito, come avete sicuramente hanno capito anche gli ascoltatori, la primissima parte, Donald Trump sottolinea ancora una volta quanto sia stato veloce nei primi 3 giorni a proporre tutto quello che aveva anticipato in campagna elettorale, quindi questa golden age, questa età dell'oro degli Stati Uniti che è già iniziata. E poi avete sentito il passaggio, che peraltro è anche il passaggio che apre su 5 colonne Financial Times di oggi, è quello del rapporto con il principe ereditario saudita, che dice è un fantastic guy, una persona fantastica. Li ha un po' delusi, perché Trump aveva detto prima, perché si sarebbe aspettato che già prima dell'insediamento l'Arabia Saudita, in quanto capace di fare pressioni e influenzare fortemente l'OPEC, avrebbe fatto abbassare il prezzo del petrolio, cosa che però adesso lui chiederà. E ha detto: sappiamo già che l'Arabia Saudita farà degli investimenti enormi negli Stati Uniti, di questo parlano tutti i giornali americani oggi, addirittura Donald Trump dice li faremo arrivare a $1 trilione, anche se per ora questi investimenti sono leggermente inferiori a questa cifra, peraltro monster. E poi avete sentito, ha cambiato leggermente la narrazione sulla guerra in Ucraina, che, lo ricorderanno tutti gli ascoltatori, aveva preannunciato di poter finire in un giorno. Adesso il fattore chiave sarebbe appunto il prezzo del petrolio, che quindi costringerebbe nella visione, nell'opinione di Donald Trump, Vladimir Putin a finire questa guerra. Sulla questione della guerra in Ucraina, mentre su quello che sta succedendo a Gaza, insomma, non ci sono grandissime novità, anche diplomatiche. Ci sono invece sui giornali americani, in particolare, tanti commenti appunto su quello che Donald Trump ha detto su questa guerra. In particolare, secondo alcuni commentatori, come potete capire, non del tutto favorevoli a Donald Trump, quella definizione che lui ha dato di una guerra stupida che deve finire, ecco, forse è stata una piccola scivolata, perché dire a Vladimir Putin che una guerra che tutti abbiamo capito essere identitaria per la Russia, che ha lo scopo dichiarato di allontanare la NATO dai suoi confini perché considera la NATO una minaccia identitaria, in realtà è stato appunto forse un piccolo passo falso nel considerare che rapporti e con che toni bisogna parlare con Vladimir Putin, che poi oggi i giornali riportano anche all'annuncio dei dazi minacciati, ha risposto: l'America vuole imporre nuovi dazi, non è una novità. Quindi la calma flemmatica di Putin, comunque vedremo, naturalmente ci auguriamo tutti che anche sulla guerra in Ucraina avvenga una svolta positiva. Ti farei sentire ancora un'altra parte di sempre sulla questione Donald Trump, ma non è ovviamente né una mia né una tua né un'ossessione di nessuno, è davvero, sta avendo in questi giorni talmente tanta eco quello che sta dicendo, quello che sta facendo, le conseguenze che potrebbe avere per qualsiasi paese nel mondo, che credo sia giusto continuare a parlarne, soprattutto sentendo la sua voce.
Sì.
Republican Congressman Andy Ogles just introduced an amendment to the Constitution to allow Donald Trump to run for a third term in office. The resolution that he introduced would amend the 22nd Amendment of the Constitution, which currently limits presidents to just 2 terms. Yes, this is nakedly unconstitutional.
Quindi è il tema di cui abbiamo parlato già lunedì, cioè Donald Trump già nel 2019 in un evento privato aveva detto che trovava assurdo il limite ai due mandati e che avrebbe provato in ogni modo a cambiare quel emendamento, il 22esimo emendamento alla Costituzione americana, per togliere il limite ai due mandati. Ieri un deputato repubblicano ha presentato ufficialmente questa proposta. Non sarà facile, perché così come non è facile cambiare la nostra Costituzione, ci vogliono delle maggioranze che in questo momento il Partito Repubblicano non ha, però vedremo dopo le elezioni di midterm, se per caso le avesse. Sono maggioranze qualificate in entrambi i rami della Camera, però ecco, non prendiamo da questo punto in poi, direi, lo dico anche a me stessa, non prendiamo sotto gamba alcuna delle dichiarazioni di Donald Trump, perché evidentemente questa questione del limite dei due mandati non l'ha affatto accantonata. Ultima nota di colore che ti faccio dai giornali americani, naturalmente ne abbiamo parlato tanto anche qui a Radio 24, ieri sono arrivate con qualche giorno di ritardo per via dell'emergenza in California le nomination agli Oscar. E a parte la stranezza, diciamo l'eccezionalità del fatto che non ci sono grandissimi nomi tra i registi, per esempio, sono tutti alla loro prima nomination, per gli amanti delle statistiche delle nomination, appunto questo va notato, ma soprattutto il protagonista di quel film The Apprentice, che narra soprattutto gli anni in cui Donald Trump fece le sue fortune come costruttore a New York, l'attore protagonista Sebastian Stan è candidato all'Oscar come miglior attore protagonista, ed è candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista invece l'attore che interpreta l'avvocato Ron Cohn, che all'inizio di questa prima parte della carriera di Donald Trump lo aiutò molto, specie appunto a risolvere alcuni problemi legali che sia il padre di Donald Trump sia la società dello stesso Donald Trump avevano. E sarà interessante appunto vedere se questo film, che peraltro consiglio di vedere a tutti, perché non è stato Donald Trump ha provato a bloccarne l'uscita qualche mese fa nei cinema, ma non c'è riuscito perché non c'erano i presupposti per accusare questo film di calunnia o di qualsiasi altra imprecisione. È di fatto un film di biografia su quella parte della vita di Donald Trump.
Dove ci porti adesso, Giulia?
Ti porto velocemente in Spagna, dove diciamo, come dicevamo, ognuno ha un po' preso le parole di Trump per i titoli che più hanno fatto effetto. In Spagna ha fatto molto effetto la parte sulla richiesta sempre più chiara e forte ai paesi europei, in particolare di alzare al 5% del rispettivi PIL i contributi alla NATO. La Spagna, diciamo, è meno preoccupata sul fronte dei dazi, perché a differenza di Italia, Germania e Francia, la Spagna importa dagli Stati Uniti più di quello che esporta, quindi da quel punto di vista evidentemente gli spagnoli non sono preoccupati. In Francia si discute tantissimo della legge finanziaria, perché è vero che per ora il governo di Bayrou c'è, però non si sono affrontati i due nodi principali. Legge finanziaria, sappiamo, la Francia è in una sorta di esercizio provvisorio perché non è stata approvata la finanziaria, e poi la riforma delle pensioni. In Germania invece la Bild titola bla bla Kanzler, e naturalmente il riferimento è a Scholz, che sì, ha detto qualcosa su, in particolare sugli attentati in Baviera, ma secondo molti non abbastanza. Ma se vuoi sentiamo le parole invece l'opinione dei due leader della CDU e CE sulla questione dell'immigrazione clandestina.
Und mein Dank, dass das Grundprinzip Null Toleranz und Null Kompromiss die Leitlinie für die künftige Migrationspolitik ist. Natürlich sind wir ein humanes Land, auch gerade Bayern. Wir haben mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Frankreich. Aber dies kann am Ende nicht auf Kosten der eigenen Bevölkerung gehen. Aber unser Motto muss sein, Sicherheit first.
Quindi addirittura i tedeschi, insomma, che non hanno, a differenza dei francesi, usano volentieri l'inglese, quindi Sicherheit first. Questo era Markus Söder, leader della CSU, la sorella della CDU, del partito di centrodestra della Baviera. Ha detto quindi prima di tutto la sicurezza, tolleranza zero nei confronti degli immigrati che delinquono, e poi ha anche sottolineato: noi naturalmente abbiamo sempre mostrato un volto accogliente, nella stessa Baviera abbiamo più immigrati dall'Ucraina di quanti ce ne siano nell'intera Francia, per fare un paragone. Quindi se gli immigrati, è sempre insomma il buon senso, se chi arriva dall'estero viene per contribuire, per non costituire una minaccia per i tedeschi, noi saremo sempre pronti ad accogliere. ucciderli e siamo consci del contributo economico che danno. Se invece si tratta di criminali, andranno espulsi con tolleranza zero.
Abbiamo ancora un minuto prima di chiudere, Giulia.
Ma allora, se vuoi, ti riporto un attimo in Francia, perché appunto è una questione non da poco quella di avere una legge finanziaria. Quindi, per esempio, Le Figaro titola "Il metodo Bayrou per anestetizzare le opposizioni". Perché questo? Perché mentre appunto Bayrou cerca, uomo di Macron, faticosamente di far passare, di presentare in Parlamento senza, possibilmente evitando una mozione di censura, quindi di sfiducia, la legge finanziaria, le opposizioni tra di loro litigano tantissimo. E quindi, insomma, evidentemente, come del resto accade in tantissimi paesi, Italia compresa, se non c'è un'opposizione seria, poi alla fine era anche un po' il metodo Merkel, lasciamo che si scannino, lasciamo lì la questione sul tavolo, e poi alla fine, per inerzia, per anestesia, le cose poi passeranno.
E va bene, ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto. Grazie Giulia Crivelli, grazie anche Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.